Pronti?
Dario, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Bene, mi senti con un po' di ritardo?
No, ma 2 minuti, dai, come importa.
Ah, no, parlavo proprio di ritardo audio nel cellulare. Bene, allora, come stai innanzitutto?
Accaldato, davanti a un ventilatore che non ventila abbastanza, ma...
Bene.
Allora, sono annegato in una serie di cose sull'antico Egitto che per varie ragioni mi sono messo a controllare dei dati e studiare delle cose.
Antico Egitto, ma noi avevamo detto agli ascoltatori che avremmo parlato di politica ed esoterismo.
Esattamente, infatti questo non c'entra nulla.
Ah, bene. Ma tu ti interessi veramente di tantissime cose.
Sì, direi che avevamo lasciato in sospeso l'altra volta l'esoterismo in casa nostra, no? Come politica.
Sì.
Politici. Se vuoi, quindi parliamo di questo.
Sì, con chi ce la prendiamo per prima?
No, cominciamo con un'altra premessa meno aggressiva.
Va bene, dai.
Diciamo così, no? Io già quando ero ragazzo, per dirti, ero come sono tuttora amico della figlia di Augusto Comba. Augusto Comba fu per 12 anni il direttore della rivista Hiram del Grande Oriente d'Italia, era un repubblicano, un valdese, una persona, uno studioso, uno storico, una persona rettissima, di assoluta indiscutibile onestà. Ecco, per dirti che uno non è che debba partire da forza da premesse anti questo, anti quello.
Sì, sì.
Presente questa persona.
Scusami, di chi stiamo parlando? Ho perso il filo.
Di Augusto Comba.
Comba.
Io, Comba, sì, fu un valdese e massone,
sì.
Repubblicano, partito repubblicano, e fu una bravissima persona, onesta, sotto ogni profilo, credo. Quindi io per dirti, voglio iniziare da questo per dirti che non è che uno perché parla di esoterismo subito deve pensare ai suoi lati negativi, no?
Sono persone
che hanno assunto questa via per tante ragioni e con ottima disposizione. Non so, un altro mio amico che anni fa conobbi, poi non ci siamo persi un po' di vista, era una persona che lavorava normalissimamente, era entrato come tanti altri che ho conosciuto, e poi se ne sono andati in sonno, cioè non frequentavano più regolarmente le logge massoniche, perché francamente si sono un po' stufati questi altri, perché li hanno trovati inconcludenti. Quindi diciamo c'è un piano esoterico nel senso più classico, storico se vogliamo, che in Italia richiama soprattutto la massoneria attuale e la massoneria più o meno regolare, per cui è anche difficile da stabilire adesso più che in passato perché ci sono 10.000 costruzioni massoniche diverse, e su questo si può fare una serie di ragionamenti, no?
Sì.
Per esempio l'Italia è stata fatta in gran parte da massoni, cioè
sì.
È una tra massoni, Cavour, Garibaldi.
Scusami un attimo, Dario. Scusami un attimo, ci sta l'amico Luigi Trivisone, che lui sta conducendo la rubrica Il Sole d'Oriente, che lui mi parla di massoneria della mano destra e massoneria della mano sinistra. Chiaramente la mano destra sarebbe quella di cui stai parlando tu adesso.
Allora, io non credo che si possa fare una distinzione del genere. Probabilmente lui alluderà a certe forme massoniche che poi sono confluite nella magia.
Ah, ecco. Bene, bene.
Mano sinistra si indica in genere per indicare l'attività che hanno base il sesso, le droghe, questa roba qua.
Sì, infatti.
Cose che io non considero di per sé esoteriche, considero attività totalmente psichiche, che con l'esoterismo non ha niente a che fare, però tante teste e tante idee, no? Di fatto se vuoi forse classificare i gruppi più o meno occulti in Italia può anche avere senso una divisione del genere, anche se per la verità guardando i landmarks, cioè le pietre di appoggio iniziali, fondamentali della massoneria, non vedo proprio modo di pensare ad una massoneria della mano sinistra. Mi sembra una costruzione molto discutibile.
Ma
poi magari lui lo interpreta in un altro modo. Io, da quel che capisco io, potrebbe trattarsi di questo. No, in Italia la massoneria è stata molto politica, ha fatto appunto l'unità d'Italia, si è appoggiata agli inglesi, è stata anche la longa mano dell'Inghilterra, perché per esempio gli inglesi dal fastidio del regno di Napoli si governava, insomma, era vicino a Asburgo, governava il Mediterraneo, quindi appoggiò la rivoluzione, diciamo, di Garibaldi, e appoggiò l'unità d'Italia.
Sì.
Insomma, si potrebbe ragionare in tanti modi questa cosa, no? Vedere le alleanze, in realtà, come al solito negli eventi storici, la maggior parte delle motivazioni sono nascoste e sono tutte congetturali. C'era sicuramente gente in buona fede, presa di questo mito romantico, no? Tutti i popoli liberi, eccetera. Poi in Italia non è che i popoli fossero così schiavi, erano semplicemente divisi in una serie di stati differenti, ognuno con le sue culture. Averli poi messi tutti insieme ha creato dei problemi che si vedono tuttora, no? Perché c'è stata una predominanza di una visione piemontese, io sono piemontese, ma insomma non è facile esportare un certo modo di vedere ovunque. Quindi da lì un sacco di grave. Guerre, perché l'unità d'Italia noi sì, va bene, ma dopo l'unità d'Italia c'è. Sono susseguita una caterva di guerra, cioè siamo andati a fare la guerra in Libia, in Eritrea, in Etiopia, in Libia, in Cina, siamo anche andati a combattere i cinesi per i boxer, contro i turchi, cioè, abbiamo occupato un pezzo di Anatolia, poi abbiamo dovuto scappare via. Cioè, era un regime nazionalista che si è determinato, nazionalista e profondamente aggressivo, insomma, in realtà l'esponente di un gruppo sociale di oligarchi dell'epoca. Cioè.
Sì, stiamo parlando del primo regno d'Italia praticamente.
Sì, ma poi è proseguito così, perché adesso noi abbiamo fatto la seconda guerra mondiale,
certo,
ma ci sono entità come l'ENI, che è uno stato secco, ha quei servizi di informazione, le sue relazioni internazionali, insomma, quindi... Noi non siamo uno Stato unitario, questo ormai è un concetto che, ma non solo in Italia, è superato un po' dappertutto, ci sono gruppi di potere che sono molto più potenti dei singoli Stati, quindi a tutti gli effetti governano più loro che gli Stati in sé. Poi in Italia ci sono state cose tipo la P2, no? Ma la P2 è una cosa molto confusa. Perché nella P2 c'era sicuramente gente totalmente innocua, mi ricordo, non so, parte uno come Costanzo, vabbè, poi dire un po' che stava un po' ruolo, d'accordo. Ma c'era per dire anche Pier Carpi, che è un autore di libri di fantasy praticamente, no? Massone, certo, però. C'era dentro della gente innocua che probabilmente si credeva di avere chissà che ruolo, ma non ce l'aveva. E poi c'erano invece dei personaggi, chissà quanti sono stati veramente fuori, che avevano un po' di progetto magari anche di sovvertimento dell'ordine, anche se bisogna vedere, perché in Europa, in Italia, dalla Gladio, insomma tutte le strutture, filo NATO, filo russo, filo di questo, filo di quello, è ben difficile capire se qualcuno ci fosse in buona fede cosa volesse esattamente. Si sa però che Licio Gelli era in diretta comunicazione, costante comunicazione con i regimi di estrema destra dell'America del Sud, quindi Cile, Argentina, proprio qua, quindi certamente non era un prodotto di una mentalità solidaristica e democratica, era gente che, come tanti mattoni peggiori, avevano un'idea della società oligarchica, per cui io sono io, voi non siete un cazzo, insomma, diciamo così, ecco.
Sì, sì, sì. Tu stai parlando di, o quantomeno sei andato a finire su un personaggio molto, ma molto romanzato, almeno da scrittori storici, politici, anche quelli che fanno storia della politica. E voglio dire, che hanno anche intrecciato storie con la banca, con lo IOR.
Sì, ma allora intendiamoci, tutto dove c'è una struttura di potere economica, sì, o politica, c'è sempre un tentativo di infiltrazione. I servizi segreti, che siano statali o privati, hanno proprio questo compito, no? Cercano di infilarsi ovunque, come ci sono i mistificatori, eccetera. Gelli ha una personalità completa, per esempio era anche un editore, aveva la casa editrice della Rosa, pubblicava poesie, insomma, no? Lui stesso era anche un poeta, mediocre, ma era un poeta. Però questa era, non si può neanche dividere le cose, no? Le persone anche di questo tipo hanno sempre un lato culturale, pensa, non so, Previti, no? Che era un grande collezionista, un grande bibliofilo, Ci sono questi dati nella loro personalità, sono personalità complesse, altrimenti non avrebbero potere. Una personalità troppo lineare generalmente non acquisisce nessun
rilievo. Sì, non riescono ad influenzare il tempo e il pensiero, è vero.
Appunto, cioè devi avere una personalità, deve essere carismatico in qualche modo.
Sì, certo.
Quindi cosa ci è successo? La storia ma va a sapere cosa c'è di vero, perché lì si sono scatenate le stampe anticlericali da una parte, le stampe cattoliche dall'altra, ci sono dei giochi strani, no? Non sai mai bene quando partono le campagne di stampa dove parano. Quindi certamente pare di capire che lo IOR, per esempio, si sia anche comprato delle azioni che sono di aziende che producono armi o roba del genere. Non è che c'è neanche da sopravvalutare questa cosa, perché questi pacchetti d'azione in genere vengono venduti da esperti del settore un po' a scatola chiusa, credo. Quindi
sì, infatti, si comprano le azioni di un'azienda che in realtà è una scatola che contiene altre aziende.
Non è neanche chi investe a priori debba essere sicuro, possa essere sicuro di cosa ha fatto, no? Io poi nel mio piccolo, per quello che ho conosciuto le personalità dell'ambiente cattolico, eccetera, in genere sono economicamente incompetenti, si affidano un po' così, ma poi naturalmente tra di loro ci saranno anche i mistificatori, le stofanti, eccetera, ci sono sempre stati, continuano ad esserci, ma non c'è da sopravvalutare questo aspetto, molti sono ignavi o incompetenti. Poi non sanno gestire neanche un condominio, voglio dire, no? Figurati
sì.
una banca.
Certo. Quindi,
però è chiaro che lì in mezzo poi si infila di tutto. Perché il problema è quello, infatti io l'altra volta esitavo un po' nel parlare di esoterismo in Italia, eccetera, no? Politicamente parlando, perché è difficile capire dove ci sia e dove non ci sia. Nel senso che tutto dove c'è un gruppo più o meno segreto, è facile che prima o poi si infili un informatore o ufficiale o ufficioso, no? Vuol dire, anche sulla canna canissima probabilmente c'è un sacco di gente che dà informazione ad altri, no? In qualunque gruppo,
sì,
Facebook privato o su Instagram c'è sempre qualcuno che segue, no? Quindi
sì, anche su Radio Tartare ogni tanto arriva qualcuno che vorrebbe dire qualcosa di sottecchi.
Ma sì, figurati. No, queste sono dinamiche che... C'è un proverbio vecchio, no? Male non fare, paura non avere. Ecco, entro certi limiti continua a funzionare benissimo, anche se poi se ti capita di scontrarti con qualcuno che il potere ce l'ha e tu ti sei accorto che fa del male, e lì rischi magari anche la pelle, quindi faccio due conti, no? Ma purtroppo accadono lì e si va a finire nelle strutture delinquenziali, no? Mafia, camorra,
no, certo.
Narcotrafficanti, poi adesso con la guerra, figurati come farà successo, mamma mia, sono perle.
Quale guerra? Di quale guerra parli?
Come?
Di quale guerra parli?
No, della guerra attuale con l'Ucraina, no?
Ma qua sembra che non faccia specie a nessuno questa guerra. Sembra.
Ma no, no, non è che non faccia, è che hanno bloccato l'informazione perché stanno trafficando da armi e di tutto, insomma, lì stanno vendendo, c'è la gente che si starà arricchendo spada tratta sulle spalle degli ucraini, cioè, questo non ho praticamente nessun dubbio, cioè non c'è un minimo, un grammo di buona fede nella solidarietà dei potenti europei nei confronti dell'Ucraina, prima di tutto perché hanno scelto uno come Zelensky, che secondo me non vale assolutamente nulla, ma poi perché non stanno proteggendo l'Ucraina, stanno proteggendo una serie di affari sporchi. Comunque adesso non vorrei...
Sì, no, no, non deriviamo, manteniamoci sull'esoterismo politico.
Poi esoterismo, allora esoterismo è anche su altre vie, no? Che possono avere a che vedere con le politiche. Per esempio ogni tanto salta fuori la disinformazione sugli UFO.
Ah, UFO?
Sì, è una vecchia storia, la Fondenichen, Colosimo, tanti altri, se c'era lì Malanga, eccetera.
Il caso Amici.
Come?
Il caso Amici. Amicizia.
Amicizie, non ho.
Vabbè, un caso in cui sembra che degli UFO siano stati per 10 anni riforniti di cibo e bevande in una regione dell'entroterra italiana verso le Marche.
Ah, questa mi è sfuggita. Anche perché io non seguo questa notizia con costante, l'ho seguita anni e anni fa, poi vedo che c'era sempre la stessa storia, no?
Sì, sì.
Quindi c'è sempre l'area 151 e compagnia bella.
Sì, tu quindi dici che l'ufologia l'ufologia ha a che fare anche con l'esoterismo?
Sì, lì c'ha a che fare perché l'esoterismo è una loro politica, nel senso che questi gruppi raccolgono inevitabilmente un certo numero di sballati, di persone mal integrate nella società o comunque molto suggestionabili, che sono manipolabili. Perché uno pensa all'esoterismo come maestro in grado di... Ma invece all'esoterismo serve anche la manovalanza, serve la massa di manovra, serve la gente che è in grado di servirti quando ti serve la disinformazione. Ora, se c'è una cosa che questo tipo di esoterismo deviato, diciamo chiaro, perché se noi parlassimo di esoterismo nel senso positivo, tutta questa roba ha niente a che vedere, no?
Certo.
Quindi parlando invece di esoterismo deviato, serve eliminare certe idee dalla società e introdurne altre. Introdurre, tu lo sai meglio di me, che è molto facile introdurre le cose quanto più sono semplici e inverosimili, perché... tu induci, quando riesci a convincere uno che tutti complottano contro di lui, questo è contento, si sente al centro dell'attenzione.
Sì, sì.
E comincia da sé, aspira tratta, qualunque cosa.
Vero.
D'altro canto devi evitare assolutamente che si propaghi l'idea, il dubbio, guarda un po', che lo spirito con tutta questa roba non abbia niente a che fare, no? Perché altrimenti salta fuori che uno dovrebbe comportarsi in modo etico, e questo tra tutti questi discorsi è veramente controindicato, no? Quindi serve invece rincoglionire al massimo la gente, quindi tu troverai sovvenzioni di tutti i tipi a chiunque, tranne forse alle persone che potrebbero produrre qualcosa di positivo. E vedrai i media che si occupano di tutte le minime fette, fettucole, dai satanisti, che sono poi sempre gruppi di 10-20 persone, intendiamoci, non è che spero più inoffensivi, ma comunque.
Non di più.
Ma sì, qualcuno va in America con una scala un po' maggiore, no? Magari raggiungono 50-100 persone, ma che abbiano proprio voglia. Poi ci sono, non so, nei gay pride, quelli che girano, l'ho visto dentro le foto, Satana ci ama, roba del genere.
Sì, sì,
ma
l'ho visto.
Diciamo che siamo a un livello di stoltezza più o meno goliardica, insomma. Però intanto quando uno assume atteggiamenti del genere diventa manipolabile, perché ha applicato a qualunque capacità di autogestione spirituale, e quindi ottiene gli appagamenti, no? Perché può fare qualunque cosa, no?
Certo.
E io credo ancora, non so, perché non sia il caso di tradire la moglie, sono molto meno manipolabile che se invece sono stato convinto che la cosa non ha alcun significato e posso fare quello che mi pare, no? salvo poi magari ricattarti, se è l'occasione di ricattarti, no? Quindi cioè, c'è tutto un giro di manipolazione, quindi c'è un aspetto di esoterismo deviato che consiste nella distruzione dei valori tradizionali, e questo non ha neanche bisogno di costruire associazioni, cioè le associazioni vengono costruite per quella
dai deviati,
borghesia, eh?
Dai deviati.
No, anche i viati, no, viene costruita per, le associazioni vengono costruite per la media borghesia, media piccola borghesia, quelli campioni dei pagamenti, no? Dei pagamenti, delle medaglie, dei diplomi, di sentirsi la loro esistenza altrimenti mediocre, scandita da appuntamenti secondo loro esoterici. Ci sono delle cose veramente meravigliose di ostia, però. Invece per quanto riguarda, diciamo, lo stato della manovalanza, non c'è neanche bisogno di questo, basta convincerli a fare qualsiasi cosa e suscitare le campagne di stampa, le campagne di...
sì perché poi i giornalisti non aspettano altro.
Ma sì perché poi c'è un interesse reciproco, no? Il giornale campa sullo scandalo, lo scandalo coinvolge a differenza di tante altre cose, perché a me siamo stati educati che se uno piglia il Nobel la notizia dura 5 minuti, forse. Se ammazza il vicino di casa ne parlano 10 giorni di fila, si fa le trasmissioni.
Sì, infatti, dopo 10 anni riprendono di nuovo quell'omicidio, perché magari quello è uscito da galera.
Parlano ancora di Jekyll Squartatore, no?
Sì.
Quindi, allora, cosa c'è? Allora, se parliamo... Perché poi, vabbè, nella storia ci sono stati anche altri gruppi, no? Tipo gli Illuminati, gli Elettricoin, cioè gente che si erano costruiti come società con l'intento, un programma di modificare la società, in genere anticattolica all'epoca, e di costruire una società nuova, interniata più o meno sulla ragione, più o meno su qualche ideale di altro tipo. Ma questi comunque ormai sono abbastanza fuori, insomma, ormai quel che contano sono i grossi gruppi finanziari, eccetera, che vedono. Poi magari sì, ci sono le cose di cui parlava Kubrick, no, nel Wide Eye Shut, no, un film, non so se l'hai visto.
No, questo di Kubrick, no. Qual è?
Wide Eye Shut, no? Insomma, è un film dove compare un uomo in carriera che viene coinvolto in un gruppo di straricchi che fanno delle orge, delle cose sotto un manto esoterico, cioè, quindi lo cooptano lì dentro per coinvolgerlo. E però poi si vede che questa persona a un certo punto rischia, perché non è adatto a star lì dentro, non è abbastanza ricco, non è abbastanza potente, insomma. Comunque, vabbè, se non l'hai visto, non...
sì
comunque, ti capisci di vedere un po' il film,
ma l'andrò a cercare,
ha delle belle modiche, tra l'altro. Ma quindi ci sono indubbiamente dei gruppi, sì, che usano magari appunto il sesso, no? Parlo più il sesso, la droga, ma più il sesso, perché la droga ti detono, questi non sono abbastanza stupidi da farsi di droga quel tempo. Quindi magari per avere, insomma, un po' di godimento alternativo, e lo pagano con una totale decadenza etica, naturalmente. Per me si preparano la strada all'inferno, comunque non si configuri, ma contenti loro, diciamo.
Sì, Dario, abbiamo quasi esaurito il tempo. Ti volevo chiedere, ma quindi, togliendo Augusto Comba, chi c'è rimasto della massoneria, come dire, formativa, educativa?
Augusto Comba io te l'ho citato perché era solo uno che io ho conosciuto da ragazzo, per dire, esempio, no? Ci sono tanti massoni che sono ancora ottime persone, non so, da dire che... Canissima, ce ne diversi, ma credo che siano in buona fede. Poi posso condividere o meno il loro punto di vista, ecco. Quello che sono, cioè, e quando ognuno va, quando esce, si creano, cioè, è difficile, perché per esempio io ho assistito, ho visto negli ultimi anni su YouTube, c'erano diverse interviste di ex gran maestri dell'ordine, il GOI, no? Del Grande Oriente d'Italia.
Sì.
E devo dirti che queste interviste, quasi tutte, mi hanno fatto un'impressione pessima, di persone con un egocentrismo furioso, un senso della propria importanza, che è proprio il contrario di ciò che dovrebbe essere un maestro massone, no? Quindi per me la decadenza è evidente, però ciò non toglie che ho conosciuto diversi massoni, in fondo no, che erano delle bravissime persone, no? Quindi non posso, anzi, non posso dire la massoneria è il male d'Italia, probabilmente no.
No, sì. Non lo possiamo dire, non lo possiamo dire.
No, non lo possiamo dire perché faremmo torto a una serie di persone, sì. Mi ricordo uno studioso che ha scritto un libro, Michele Morramarco, che ha scritto delle ottime cose, insomma, ma il mio amico Maurizio Barracano, che era un massone in sonno, per dire, no, si era ritirato, eccetera. C'erano anche altri che ho conosciuto nell'associazione ARF, che erano massoni, ma uno si occupava, non so, di beneficenza, l'altro non, cioè sono persone di valore, certo non accusabili di complottare i danni dell'umanità.
Bene.
Però poi ci sono altre strutture anche a volte che nascono da lì, che hanno invece questa parata, no? Che si vedono, poi uno parla della Bilderberg, di queste associazioni che proprio che esoteriche sono proprio potentati, no? Sai, queste riunioni dove vanno soltanto i finanzieri di alto livello.
Sì, 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 Bilderberg, il gruppo di Bilderberg.
Sono anche altri nomi, non mi ricordo. Poi il problema è che la massoneria nel sud d'Italia soprattutto, ma penso anche al nord, in molti casi si è fusa con l'andrangheta, della mafia, come c'è un sacco di logge che sono infiltrate da questa gente. E sì, che non essendoci un organismo di controllo vero e proprio, il discorso è difficile da risolvere. Anche per questo che poi si sono sciolti in una rea di obbedienze diverse. E poi saltano fuori anche dei mistificatori come Gioele Magaldi o quell'altro, come si chiama, che fa un sacco di video su YouTube, Zagami, no? Che pretendono di conoscere tutte le strutture del potere, ma quando vedo i polli, perché se li conoscete sarebbero già morti, insomma, no?
No, infatti, senti, uno scrittore che veramente i suoi libri vengono venduti, ha detto così: chi vi racconta come funziona il potere è un mistificatore, perché il potere è così complicato che veramente è complicatissimo, il gioco di parole, spiegare come funziona, nel senso che ci sono talmente tanti gruppi, tante persone a tanti livelli, poi che chi mi dice ecco,
sì, poi
qua
non sono neanche coscienti tante volte,
come?
La gente è cosciente fino a un certo punto, ma poi fa parte di giochi di cui non si rende conto.
Sì.
Guarda, qui potremmo usare la vecchia categoria cattolica del mysterium iniquitatis. Nel senso che se il dominio di questo mondo appartiene al diavolo, diciamo un po' metaforicamente, allora il mistero iniquitatis, cioè il mistero dell'iniquità, è veramente difficile da penetrare. È praticamente impossibile da penetrare del tutto senza esserne coinvolti. Perché tu certe cose non giungerai mai se non ti comprometti. Quindi una conoscenza assoluta di certe dinamiche è impossibile se tu non ti comprometti. È la logica solita delinquenziale, no? Io ti associo nella mia associazione di killer una volta che mi hai dimostrato che sei in grado di uccidere qualcuno.
Certo.
Non è che o di rado e quando io vado qualcuno, perché tu diventi ricattabile e diventi uguale a me.
Sì.
Finché tu non hai compiuto il gesto, tu non sei uguale a me, sei un potenziale pericolo.
Sì. Dario, voglio chiudere con questa frase che mi hai fatto venire in mente parlando con te dell'iniquo, una frase di un salmo che, se non ricordo male, dice: Signore, allontana da me l'iniquo affinché io non diventi come lui.
Sì, cioè, beh, sì, sì. Dico per stare molto preciso, ma è l'unica cosa da dire. Cioè, lì l'unica soluzione è mantenere un approccio etico, cioè niente a fare, la gente tutto vuole sentirsi dire meno questo, purtroppo questa è l'unica cosa importante. Cioè, se tu sei un disonesto di fondo, finirai male, finirai con molte più possibilità di altri di essere coinvolti in meccanismi che alla fine ti macinano, perché non sei neanche alla portata di un certo livello di malvagità, no? Quindi magari non te ne rendi neanche conto. La malvagità esiste, è fatta di egoismo totale, di senso di potere e di ignoranza. Questi buddisti per dirti hanno totalmente ragione, ma non solo loro, no? Quindi se uno rinuncia all'uso dell'intelletto, rinuncia ad esercitare la propria scelta etica, nel senso che c'è da qualunque cosa, la vedo male, insomma. Poi magari fa carriera, ma a che prezzo? No.
Bene Dario, io ti ringrazio per essere stato con noi e su queste tue parole che ci hai portato a conoscere l'esoterismo, quello buono e quello lì deviato, e spero che molti ascoltatori ne faranno tesoro, perché sono state parole importanti, anche perché in questi tempi gira di tutto e di più, e anche troppo a volte, e purtroppo
voglio aggiungere una cosa.
Dimmi.
Ci sono nel dato che l'esoterismo è comunque una marea di cose complesse, ci sono qua e là all'interno di strutture magari poco accettabili, nel senso che poi tengono origini storiche che non hanno, eccetera, però ci sono delle emergenze positive, no? Per esempio ci sono degli studiosi martinisti che hanno di valore, ci sono persone che ne emergono non so dove, come Gurdjieff, eccetera, che anche danno degli input positivi, quindi bisogna essere sempre neanche troppo drastici nella negazione, però stare sempre molto con gli occhi aperti.
Bene, 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 grazie Dario, e ti ringrazio veramente per essere stato qua con noi, e alla prossima, spero non mancherai.
Certo, ti ringrazio, stai bene.
Ciao Dario, ciao ciao.